Wow, già aver scelto questa canzone per me è già la risoluzione della serata, una delle mie serie preferite in assoluto, Get Down su Radio Nexto. Siamo assolutamente in diretta alle 21.35 e continuiamo con la seconda sezione dedicata a Nexto, ma soprattutto alle pepite di Nexto, perché noi ogni due settimane, quando c'è la trasmissione, cerchiamo di scoprire quelle persone, quegli imprenditori, quelle menti torinesi che in qualche maniera ce l'hanno fatto con tantissime difficoltà, ci mancherebbe, però sono riusciti a creare un come posso dire, una ragione di essere torinesi, ma nel mondo, no? Nel senso che comunque hanno fatto qualcosa di grandioso. Abbiamo con noi Simone Offredo e Francesco Scrufari, di Ulix è una società particolare, ma non sono io che volevo raccontarvi il tutto. Io vi do un cappello introduttivo. Sono nati, la società è nata nel 2001, avevano 24 anni, è forse una delle prime start-up, no? Giusto, mi stavi...
La prima in assoluto
che è stata fatta. E la cosa che mi ha subito colpito nel racconto che mi hanno fatto a microfoni spenti è che nel 2001, a 24 anni, si era giovanissimi, e quando si presentavano a presentare, scusate la ripetizione, i loro progetti, tutti dicevano: ehi belli, siete due sbarbati, ma dove volete andare? Adesso invece vi do un paio di dati. Hanno società in Italia, a Londra, in Silicon Valley, hanno 260 dipendenti, cioè stiamo parlando di una società discretamente importante, e facciamoci raccontare di cosa si tratta. Lascio la parola a Francesco che inizia a raccontarci chi siete e cosa fate.
Ciao a tutti. Innanzitutto io insieme al mio socio amico, insomma ormai da una vita, Simone, ho avuto questa folgorante idea di fare una società a 24-25 anni, 25 perché io
tu sei più vecchio.
Io sono più vecchio di lui.
Sottolineiamo.
Questo me lo ricorda sempre.
Tutti i giorni, tra l'altro.
Tutti i giorni, sì, esatto. Offri il caffè tu che sei più vecchio.
Ma anche perché gli amici, i soci servono per quello, per ricordare, lo so benissimo. Okay.
E quindi abbiamo deciso di creare qualcosa di nostro in un'epoca in cui effettivamente essere giovani e avere una società non era così facile. Come dicevi giustamente prima, volendo lavorare nel nostro settore, quindi cercando di andare su clienti un po' più grossi, effettivamente non c'era occasione in cui non ci facevano notare che eravamo un po' troppo giovani, o comunque non ci veniva detto, ma si vedeva dal modo in cui ci guardavano. Insomma, andavamo lì a vendere delle soluzioni magari anche complesse, ma effettivamente non avevamo, dai loro occhi, non avevamo credibilità. Quindi ci sono aneddoti più o meno divertenti dove insomma ci davano per spacciati dopo qualche mese, e questo ci ha motivato esatto, ci ha dato ancora più forza per andare avanti, anche se non nego che in questi anni poi insomma la crescita è stata molto graduale, perché noi siamo nati, abbiamo reinvestito tutto quello che avevamo nella società, quindi con capitali nostri, quindi tutto è stato molto 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 lento, molto ponderato, e quindi adesso ci troviamo con una realtà un po' diversa che ci ha permesso anche di aprire all'estero mantenendo comunque tutto quello che è la parte di sviluppo e di creazione, l'idea, la mente dell'azienda qui in Italia, e mantenendo invece all'estero tutta la parte di vendita. Questo perché sia io che Simone pensiamo che effettivamente in Italia, ma anche in merito alle esperienze che abbiamo vissuto in Italia, non abbiamo nulla da invidiare, nel senso che la Silicon Valley è un posto dove ci sono molte idee, molta imprenditorialità che si muove, però effettivamente noi abbiamo delle menti brillanti, molto creative, molto duttili, cosa che effettivamente oltreoceano magari c'è, ma non è così, così comune. Quindi abbiamo deciso di mantenere tutto qua e lavorare da qua, anche perché a noi insomma l'Italia piace, perché scappare via. Quindi stiamo cercando di fare applicare un modello di business un po' diverso.
Ma nel concreto, se qualcuno dovesse chiedervi, non vi conosce, cosa fa Ulix?
Ma noi nasciamo fondamentalmente, okay, quando siamo nati nel 2001, con l'idea di sviluppare quelli che erano soluzioni all'epoca che viaggiavano su gestionali tipici, su, okay, su disk, CD, insomma, e metterli invece sul web, fondamentalmente. Quello che adesso normalmente si fa con più facilità. All'epoca nasciamo con questo tipo di soluzioni, poi man mano col tempo noi sviluppiamo fondamentalmente applicativi software per grandi gruppi, grandi industrie, nell'ambito finance, nell'ambito industria, e negli ultimi anni ci siamo specializzati su quello che è il mondo delle applicazioni, delle app.
Okay.
Difatti abbiamo iniziato, però è un settore che noi abbiamo iniziato a spingere fondamentalmente costituendo startup negli Stati Uniti, nel senso che fin da subito ci è sembrato più interessante rivolgerci a quel tipo di mercato, per tanti fattori, per il fatto che era un mercato più maturo in tutti i sensi, quindi sia come soluzioni che come tecnologia, come ricettività da parte di clienti, come anche investitori. Però ci ha anche obbligato quella che poi non è un male, è stato un male insomma all'inizio, un po' perché abbiamo sudato, però alla fine non è un male, è stato un bene. Ci ha obbligato anche a fissare l'asticella delle aspettative molto in alto, perché ovviamente lì il mondo è diverso, ci sono tanti altri player, tanti altri benchmark, e quindi ci ha obbligato comunque a dire sostanzialmente: se volete fare un prodotto deve funzionare al 100% bene da subito, altrimenti fate altro.
Cioè, ecco. E secondo questi canoni di mercato, i canoni di mercato sono dettate dalle grosse società che sono leader del settore, che ovviamente insomma molto spesso sono americane e molto spesso sono nella Silicon Valley, che è un po' la culla del mondo,
certo,
digitale.
Ma la differenza nel creare, voi mi avete raccontato che l'idea nasce sempre dall'Italia, comunque la base operativa principale è in Italia, ma com'è il rapporto anche lavorativo vostro con il nostro paese e con l'estero, cioè nel senso il business dove lo fate?
Ma allora, il business, se tu intendi la vendita.
La vendita, sì, sì.
Noi, essendo negli Stati Uniti, abbiamo un mercato che è abbastanza globale. Noi abbiamo,
okay,
siamo partiti, faccio una piccola parentesi, siamo partiti con il primo progetto negli Stati Uniti, grazie a un progetto. Scusate il gioco di parole, grazie a un progetto internazionale chiamato GAP, che è spinto dall'UCLA di Los Angeles, che va a ricercare in alcuni paesi nel mondo dei progetti interessanti da studiare nel mercato statunitense.
Okay.
Grazie all'Associazione Piccoli Imprenditori, che ci ha dato una mano, e al Centro Estero, abbiamo fatto la nostra submission, e effettivamente con il nostro stupore siamo stati selezionati. Con il nostro stupore, perché effettivamente noi i progetti di ricerca li abbiamo sempre fatti nascere all'interno dell'azienda ce la siamo sempre gestita internamente, l'abbiamo sempre valutati noi. Qua c'era una commissione esterna che ci ha valutato positivamente, questo già ci aveva dato un po' di forza. A quel punto abbiamo deciso di accettare questa candidatura, di partecipare a questo progetto che è durato un anno. Abbiamo fatto molto spesso avanti e indietro da Los Angeles, che tra l'altro è un posto fantastico dove insomma non è difficile trovarsi bene. Questo progetto è stato valutato in maniera positiva e si occupava fondamentalmente di portare il mondo editoriale. Noi l'avevamo verticalizzato sui fumetti,
okay,
dove negli Stati Uniti sono un mercato,
certo,
effettivamente.
Sì, sì, sì.
Basti pensare ai film che sono usciti al cinema negli ultimi anni e alla
tutta
maglietta che indosso io.
Infatti stavo pensando a tutto il mondo Marvel, tanto,
esatto,
per,
esatto, tanto per dirne uno. Effettivamente noi abbiamo fatto questa soluzione pensando, verticalizzando sul mondo dei fumetti, quindi questi contenuti venivano portati su tablet aggiungendo delle animazioni che rendevano il tutto più dinamico. Abbiamo creato la società negli Stati Uniti e abbiamo iniziato a vendere negli Stati Uniti un qualcosa che era stato realizzato in Italia, quindi software e lavorazione su fumetti vengono comunque ancora adesso, perché l'e-commerce è ancora attivo e insomma sta continuando a girare. Abbiamo allargato la distribuzione dei fumetti, adesso grazie a una collaborazione con Panini stiamo iniziando a distribuire anche in Europa, e quindi tutto quello che viene fatto in Italia presso le nostre sedi. Quello che ci permette di avere un trampolino di lancio, una visibilità maggiore, è la parte di vendita che viene fatta negli Stati Uniti. Però Stati Uniti è un po' un mercato globale. Quando si parla di mobile, a parte l'Asia un po' più spinta, però gli Stati Uniti vuol dire mercato globale.
Ho capito. Bene, mettiamo una canzone, ritorniamo tra poco e parliamo magari nello specifico di qualche app particolare che avete lanciato. Io rimarrei ore ad ascoltarvi perché i vostri racconti sono straordinari. Io partirei prima di raccontare delle app, che è una cosa fighissima, sì. Sicuramente che è bello, anzi, ma io vi dedico poi 2 ore la prossima volta. No, ma raccontiamo da dove siete partiti, nel senso che abbiamo raccontato che siete partiti da un garage magari un po' più grande, ma stavamo parlando
no
quello.
Era proprio piccolo come un garage. Sì, esatto. Però aveva 2 finestre, ricordo.
La cosa molto divertente è che è quello che ci raccontavano, quello che dicevo io anche inizio questo intervento, che essendo molto giovani quando hanno creato l'azienda, anche i grandi clienti erano un po', o i grandi clienti ma anche chi doveva venire a lavorare per voi era un po' diffidente, dicevo, guarda questi due sbarbati, chissà se veramente hanno qualcosa di solido alle spalle. Cosa avevate di solido?
di solido le idee, sì, anche le se idee, poi magari non tanta, aiutavano a tutti.
E tanta voglia di lavorare, nel senso che all'inizio siamo partiti per fare dei progetti nostri, tutti e due eravamo dipendenti di alcune società nel settore CT, e allora abbiamo detto facciamo qualcosa di nostro, costruiamo un nostro prodotto e iniziamo a venderlo. Sul costruirlo, insomma, è stato, a parte trovare il garage, certo, con le due finestre che dicevo prima, è stato abbastanza semplice. Sul venderlo invece è stato un po' più complesso, anche perché io e lui siamo due persone che arrivano da un taglio tecnico. E l'altra cosa è, come accennavamo prima, fare lo start-up in Italia.
Sì, farlo 15 anni fa, anche
16 anni fa. Insomma, non aveva quel fascino che adesso. Quindi effettivamente c'era molta diffidenza negli occhi dei clienti. E quindi ci trovavamo a dover raccontare qualcosa di non vero, però insomma a non raccontare qualcosa di vero, nel senso che non andavamo a dire che noi eravamo la proprietà, lo tenevamo come una cosa nostra, a meno che insomma non ci veniva chiesto in maniera esplicita, anche perché poi quando avevo con un cliente insomma bastava fare una visura e vedere, però effettivamente era una cosa che un po' nascondevamo, perché un proprietario di un'azienda che ha 25 anni dava poca solidità.
Noi scottavamo l'età, l'essere giovani, certo, non avere magari una grande storia alle spalle in senso imprenditoriale, perché poi alla fine eravamo molto giovani, quindi di conseguenza sia i clienti, ma anche noi siamo un'azienda tecnologica che comunque deve puntare sull'innovazione, sul know-how, quindi sulle persone fondamentalmente. Anche le prime persone che dovevano decidere se venire a lavorare da noi o crederci erano altri tempi, appunto, magari non come adesso. Al momento che vedevano che eravamo noi, e noi in senso totale, quindi proprietà, uomini, tutto fare, si raffreddavano, questo anche i clienti. Quindi a un certo punto abbiamo deciso di svoltare pagina, tirando fuori figure mitologiche in senso di proprietà, di team, di segretari, esatto, tipo il grande capo di Von Trier. E niente, e lì è cambiato, cioè sembra da un certo punto, adesso uno ride, la verità è che poi vedendola un po' meglio è anche un po' deprimente, perché poi alla fine di per sé non cambiava nulla, quello che cambiava negli occhi delle altre persone è che ipoteticamente c'era una figura cinquantenne che chissà per quale motivo dava chissà quale garanzia, benché nessuno l'avesse mai vista, perché poi la verità non è che c'eravo io che mi mettevo i baffi, mi tingevo i capelli di bianco e accennavo un accento diverso, semplicemente a quel punto noi eravamo liberi da questo peso, che effettivamente era anche un peso, quindi noi eravamo obiettivamente i commerciali in un caso,
i manager
esatto, a seconda della situazione. Però c'era questa figura qui, quindi quando c'erano le feste aziendali doveva arrivare la proprietà, quando c'era il cliente si diceva bisogna parlare con la proprietà, sai com'è la proprietà, e io lo so bene, sono io
la conosco abbastanza, quando c'è da chiedere lo sconto,
esatto,
chiedere la proprietà.
Ed è quindi da quel punto di vista lì esattamente ti dovevi creare delle situazioni un po' particolari. Io all'epoca mi ricordo quando noi avevamo iniziato avevamo insomma delle macchinine, io all'epoca avevo la mitica Panda Rossa, e quindi quando portavi delle persone con te magari che volevi assumere da un cliente sembrava brutto portarli con quella macchina, perché loro dicevano cavolo questo qua mi offre lavoro e gira così, allora magari per quella giornata affittavamo la macchina per andare con una macchina tra virgolette, poi non è che affittavamo il Ferrari, però voglio dire una macchina normale, e allora era diverso, cioè comunque dovevi dare un po' di sicurezza, ecco, rispetto ad adesso che sono cambiati i tempi, benché noi non siamo più 24enni, non vendiamo diciamo aziende o comunque progetti da 24enni, ecco, si dà più credito, nel senso che alle persone adesso si dà un po' più di credito.
Ragazzi, bravissimi, mi fate impazzire. Allora, invece parliamo dei progetti attuali, no? Nel senso che mi state raccontando che vi state specializzando di più sulla creazione di app. Cosa c'è fuori da poco che sta avendo grande successo, mi raccontavi prima?
Sì, allora noi abbiamo lanciato un paio di anni fa un'applicazione nel settore foto e video,
sì,
che si chiama chiama Lumière, e esatto. Anche questa è nata da un progetto di ricerca, è nata un po' come spin-off dell'applicazione che dicevo prima, legata al mondo dei fumetti. Quello che fa è di andare a mettere degli effetti speciali che prima noi applicavamo ai fumetti sulle foto che si fa l'utente. Quindi prima era tutto su server, adesso deve essere tutto su app, deve essere tutto veloce, deve essere sulle foto degli utenti. Quindi è stato abbastanza traumatico quando Simone me ne ha parlato la prima volta, mi ricordo che l'ho guardato dicendo: ma vabbè, e domani andiamo anche sulla Luna.
Ma era solo il grande capo a dirlo, quindi, dire, non era colpa mia.
E lui mi fa: guarda che sono già andati sulla Luna. Vabbè, adesso a parte le battute, però effettivamente poi abbiamo iniziato a lavorarci, ci siamo resi conto anche che era un progetto che anche questo doveva avere un respiro internazionale, quindi abbiamo deciso di chiedere una mano anche a un'altra persona per lavorare con noi, perché bisognava aprire anche questa volta negli Stati Uniti, bisognava che una persona fosse lì, e quindi abbiamo lanciato questa avventura. E effettivamente devo dire che l'applicazione è piaciuta molto. Dopo poco da quando abbiamo iniziato a mettere sull'idea, abbiamo trovato un investitore, parlandone anche qua, perché poi il dubbio era: lavoriamo da soli o cerchiamo degli investitori esterni? Visti i budget in ballo, certo, abbiamo deciso di tirare dentro degli investitori esterni, perché lavorare solo con le forze nostre rischiava di porre un freno. Quindi abbiamo deciso di cambiare completamente ottica rispetto a come avevamo lavorato fino a qualche anno prima, e abbiamo tirato fuori degli investitori, abbiamo tirato in ballo anche degli investitori dopo aver avuto, diciamo, l'ok, il bollino da Plug and Play, che è un accelerator negli Stati Uniti in Silicon Valley, da dove sono usciti eBay, PayPal, insomma, okay, nomi okay, abbastanza famosi. Da lì è stato tutto molto più semplice. Effettivamente anche negli Stati Uniti sicuramente conta quello che racconti, ma l'immagine anche lì ha il suo perché. Quindi adesso Lumière è un'applicazione che ha 15 milioni di utenti. Siamo effettivamente distribuiti molto in quello che è il Nord America e l'Asia. È stata una scelta legata a diversi fattori, adesso non voglio farvi un
okay.
Qua in radio, però comunque il Nord America, perché effettivamente è il mercato che rappresenta un po' la punta d'ingresso al mercato globale, e l'Asia perché effettivamente, adesso la faccio spiccia, però effettivamente ha una potenzialità di esplosione molto forte.
Ma voi siete sempre stati un'azienda avanti, no? Sempre un passo avanti, perché
ci abbiamo provato.
Anche obbligati.
Esatto, appunto, ma proprio per obbligo aziendale, cioè nel senso che come mission dovete essere sempre un po' avanti rispetto a utenti, quelli finali, come potrei essere io. Dove siete adesso? Cioè, nel senso, noi siamo arrivati a Lumière, ok? Quindi noi siamo a quella roba lì, noi siamo alle app che scarichiamo dall'iPhone piuttosto che da Android. Come si sta sviluppando? Cioè, quel settore lì, dove siamo? Cioè, fra un anno cosa trovo qua sopra?
Ma allora, noi siamo stati...
Se usa ancora quello.
Se userò ancora quello, beh, ovvio, sì, certo, se tra un anno uso ancora l'iPhone o l'Android, pensiamo, quello che
siamo c'è. Stati un mesetto fa alle Fate, abbiamo parlato con delle persone in Facebook, la presentazione che è stata fatta è stata molto interessante, perché loro stanno lavorando già da diversi anni a qualcosa di molto evoluto nella gestione delle immagini e delle foto. Quindi se parliamo di foto e video, parliamo di sistemi di riconoscimento degli oggetti, sistemi di tracking di quello che sono effettivamente le posizioni delle persone in cui sono le posizioni in cui sono le persone. Quindi abbiamo la possibilità di applicare un'intelligenza dietro per capire che azione fare in base a come una persona si mette. Quindi se io inquadro una foto di un negozio, in base al numero di persone che ho davanti, in base a cosa espone il negozio, io potrò far vedere determinate informazioni. Quindi ci può essere un livello di fruizione dei contenuti molto più avanti rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Ovvio che si sta parlando di sperimentazione, perché lì c'è anche un discorso legato alla privacy. Beh, certo. Anche perché tutti questi sistemi, insomma, lo dicono anche un po' le tendenze delle grosse aziende, servono anche a sottomettere informazioni all'utente veicolate in base a promozione, pubblicità,
cioè, beh, ovvio, sì, sì, alla fine
quindi effettivamente ci sono dei campi dove bisogna fare attenzione, però da quel punto di vista, per quanto riguarda i dispositivi mobili, si sta lavorando molto su quello che è l'immagine, sì, l'immagine e la realtà aumentata.
Sì, l'idea di base è magari quella di cambiare il concetto di social come lo viviamo noi adesso, nel senso che per noi il social, per quello che abbiamo vissuto, l'abbiamo visto anche nascere, la bacheca di Facebook, certo, la bacheca di Instagram, comunque è un qualcosa che tu vivi, un feed che tu vivi sul tuo smartphone, che in sostanza riporta poi gli avvenimenti di chi segue i tuoi. Ecco, adesso quello che si vuole fare, sfruttando poi la realtà aumentata e le nuove possibilità di nuovi device, è che il tuo social tu lo vivi ogni giorno indipendentemente dallo smartphone. Okay. Cioè, mi spiego, c'è anche la possibilità di vedere quello che accade, lui è un mio contatto, tu sei un mio contatto su Facebook, indipendentemente che io vada sulla bacheca di Facebook o meno, vedendo te vedo determinate informazioni, quindi tutto quello che riguarda la geolocalizzazione, la realtà aumentata, gli occhiali piuttosto che i nuovi device, e uscire il social alla fine sta stretto, non so come spiegare. Un tempo noi siamo passati da una realtà dove vivevamo a casa nostra, avevamo il nostro, come sì, i nostri, sì, amici, certo, con cui dialogavamo, uscivamo di casa per dialogare, telefoni a parte, ci siamo trovati in una situazione in cui il social ha messo un mondo, anche gente che magari conosciamo molto meno, all'interno di un ecosistema che viviamo e che subiamo, perché poi vediamo anche quello che fanno gli altri. Ecco, adesso diventa un ibrido, perché per certi versi ci riporta fuori di casa, però ci rifà vivere la medesima esperienza che viviamo nei social. Loro hanno bisogno di allargare i confini, in un certo senso, di uscire fuori da quel contesto lì.
Affascinante, anche, posso permettere, sì, fa un po' anche paura.
Sì, fa un po' paura, perché, come tutte le cose.
Infatti, no, certo. Poi...
C'era da qualche mese fa, mi ricordo, c'era l'intervista a uno dei co-founder di Twitter che si pentiva di aver... fondato Twitter, a parte che poi Twitter è stata fondata con altre mission, non era più una chat interna aziendale, sì, ecco, perché diceva che ha tirato fuori. Allora, effettivamente chi lavora nella Silicon Valley, queste grandi persone qui che lavorano nella Silicon Valley, hanno di per sé un ottimismo sul futuro, sulle generazioni, sulle persone, che la verità è che poi non è proprio così, cioè nel senso che poi non sono tutti bravi, cioè nel senso, no, che certo, quello che non si aspettavano probabilmente loro hanno sottovalutato, e che poi comunque dare un megafono a tutti permette anche a tutti di tirare fuori odio, piuttosto che...
I cosiddetti haters.
Esatto, ecco, cosa che magari loro... Vediamo i fiori nei cannoni, ecco.
Esatto. È finito il tempo, però veramente è affascinante. Io vi rinvito sicuramente a una nuova puntata in radio, ma adesso attraverso i nostri uffici sicuramente una puntata di Nexto Caffè sarebbe meravigliosa con voi, perché abbiamo scoperto, almeno io ho scoperto nella nostra ignoranza, che a Torino c'è un'azienda che è nata qui e comunque proprio la propria sede qui, che ha fatto delle cose meravigliose. Vi ringrazio, vi faccio ancora i complimenti.
Grazie.
Grazie Simone, grazie Francesco. Ci ritroviamo sicuramente la prossima volta.
Volentieri.
In bocca al lupo per tutti.
Grazie. Life. Though my eyes
desire.